In altre parole.
Riprendiamo un po' il tema lasciato in parte lì ieri. Parlavamo anche di un sistema sanitario che va ricostruito. E questa è una delle questioni che pone un paese in guerra, una guerra che potrebbe, stando a chi prova a comprendere, come dire, la linea del presidente Putin, durare ancora molti mesi. Ieri abbiamo messo in evidenza alcuni aspetti della situazione sanitaria in Ucraina, prendendo spunto da un articolo di Lancet. La questione della salute mentale è rimasta, come dire, un po' inevasa. Ne vogliamo parlare questa mattina con l'ospite che ci segue tutta la settimana, Silvia Bencivelli, cui do il buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a te e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
Per iniziare io mi riaggancerei ad una delle questioni emerse ieri e appena accennate: il sistema sanitario, tra infrastrutture, personale, organizzazione, diffusione, capillarità sul territorio ed efficienza, sarà tutto da ricostruire. Vogliamo partire da qui. Che cosa può significare per un paese questa enorme incombenza?
Sì, è una cosa che è stata descritta e raccontata anche nel corso degli ultimi decenni. Ripartire dopo una guerra è un problema, è una cosa molto lunga, molto lenta, per una serie di questioni. Intanto la pianificazione, come giustamente hai detto tu, non basta la pace per rimettere in piedi un'organizzazione, per avere di nuovo del personale operativo, per avere di nuovo delle strutture funzionanti, aggiornate, eccetera. E poi c'è anche da dire che ci sono degli effetti a lungo termine sulla salute della popolazione che oggi sta subendo la guerra, e che se anche domani ci fosse la pace, dopodomani non sarebbe perfettamente in salute come era prima. Ci sono dei casi molto specifici, no? Poniamo la solita donna in gravidanza, oggi sta avendo un'assistenza peggiore, può darsi che stia mangiando meno e peggio di quanto dovrebbe, quindi il suo bambino potrebbe avere delle conseguenze quando sarà nato, quando sarà un adolescente, quando sarà un giovane adulto e così via. E poi ci sono delle conseguenze abbastanza cruciali in generale sul mantenimento della pace e sul mantenimento della popolazione nel proprio territorio, perché noi sappiamo che una delle ragioni per cui le persone si spostano è in generale trovare condizioni di vita migliori, ma anche riguardo alla salute, no? Quindi persone che hanno avuto magari dei traumi in famiglia possono decidere di spostarsi verso paesi dove l'assistenza che verrà loro garantita nei decenni a venire è migliore, e questo ovviamente è un problema anche poi di stabilità e di sicurezza internazionale sul lungo termine. Quindi pianificare il recupero del sistema sanitario, cosa che va fatta il più presto possibile, anche a guerra ancora in corso, per carità, è una cosa strategica per il mantenimento della pace a seguire, per il mantenimento della popolazione in buona salute o in salute almeno accettabile quando poi la guerra sarà finita.
Ecco, è all'interno di questo quadro complessivo che va inserita la questione che vorremmo affrontare questa mattina, che è quella della salute mentale, del sostegno psicologico. Sappiamo che la guerra lascia un lungo strascico legato proprio alla tenuta psicologica di tutti coloro che hanno attraversato in maniera diversa naturalmente un conflitto. In Ucraina adesso, stando ai dati, almeno una famiglia su cinque ne ha bisogno. La valutazione arriva dai team mobili multidisciplinari che l'UNICEF ha mandato sul campo e che assistono migliaia di persone in tutto il paese attualmente in guerra. A questi numeri vanno aggiunti i traumi diffusi tra i soldati che hanno combattuto o che stanno combattendo. Si tratta di due mondi differenti, popolazione civile ed esercito.
Dunque, in un certo senso non tanto, siamo tutti esseri umani, quindi il disturbo post-traumatico da stress è descritto sia a livello biologico che a livello poi psicologico e sintomatologico nella stessa maniera. Però il tema è molto interessante perché appunto di nuovo ci mostra come il peso delle guerre nel corso dell'ultimo secolo e vent'anni, insomma, dell'ultimo secolo, diciamo, si è passato soprattutto dagli eserciti alla popolazione civile. Quindi negli anni della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, ci si accorse che i soldati potevano avere un disturbo post-traumatico da stress. Il fatto che avvenga anche ai civili, che avvenga in maniera così importante, così duratura nei civili, è così compromettente anche per la stabilità sociale ed economica di un paese, è un fatto abbastanza recente. Negli anni della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale, Erano soldati giovani, no? E passavano mesi in condizioni terribili nelle trincee, vedevano, sentivano cose orrende, eccetera. In quegli anni lì ci si cominciò a rendere conto che c'erano delle conseguenze sul comportamento e sull'umore. Erano anni, diciamo, in cui la psichiatria non era quella di adesso, quindi ci fu chi nel 15 cominciò a parlare di febbre da trincea, no? In Italia c'era chi parlava di vento degli obici, però mi fa capire, no? Vento degli obici che non veniva considerata davvero una malattia. Più comunemente noi italiani parlavamo di scemi di guerra. Allora, questi scemi di guerra, cioè questi soldatini tornati a casa gravemente traumatizzati, che magari non parlavano più, oppure avevano insonnia, avevano paura di tutto, che si rinchiudevano in se stessi, che avevano ossessioni, che rivivevano continuamente i traumi della guerra, furono 40.000 in Italia e furono rinchiusi nei manicomi. Dopodiché l'altro grande trauma per i soldati fu la guerra del Vietnam, no? Allora lì si cominciò a osservare in maniera pesante e molto chiara, perché i soldati americani erano gli unici americani che avevano partecipato a quella guerra. Dagli anni 80 si parla di disturbo post-traumatico da stress. Noi oggi sappiamo diverse cose anche sul fatto che ha delle, diciamo, che ha una spiegazione anche neurobiologica. Quindi tutti questi sintomi oggi sono inquadrati in una spiegazione abbastanza chiara. La stessa cosa succede a livello appunto del cervello, dell'emozione e anche poi delle conseguenze a lungo termine oggi nei civili. E purtroppo tantissimo anche nei bambini. Queste sono conseguenze, tra l'altro, che soprattutto se il bambino ha meno di 5 anni possono alterare il neurosviluppo, quindi possono causare veramente diciamo, delle alterazioni importanti e praticamente permanenti. Insomma, possiamo poi vedere delle fragilità, sempre quelle, insomma, depressive, tendenza all'uso di sostanze, così dall'adolescenza in poi. In questi ragazzi. Un'altra fascia molto fragile ovviamente è quella degli anziani, quella dei malati cronici e quella dei disabili. Detto questo, tutti noi, chi più chi meno, potrebbe subire cose di questo tipo, potrebbe andare incontro a problemi di questo tipo. Quindi è, diciamo, un problema molto ampio, molto diffuso e molto delicato. Tu hai dato quel dato di 1 su 5. Più in generale, il numero assoluto adesso da parte dell'OMS è di 15 milioni, 15 milioni di ucraini che avranno bisogno di assistenza psicosociale, perché non ti puoi limitare all'assistenza psicologica, cioè se uno ha un problema psicologico perché ha perso tutto, la casa, la famiglia, eccetera, eccetera, non è che gli puoi dare solo lo psicologo, gli devi dare anche una casa, un lavoro, una stabilità sociale, eccetera. E più o meno 3-4 milioni avranno bisogno di farmaci, di psicofarmaci in maniera importante. Questo significa che ci sarà bisogno non solo dei farmaci, che in questo momento in Ucraina arrivano con difficoltà, ma anche dei medici in grado di darli e di seguirli, insomma.
Io invito le ascoltatrici e gli ascoltatori, fossero curiosi, Silvia Bencivelli ci ha parlato dei primissimi effetti che sono stati studiati da una nascente disciplina, che erano quelli da stress post-traumatico sui soldati che avevano combattuto in trincea nella prima guerra mondiale, veniva chiamato anche shell shock in inglese. Ci sono i video che sono stati realizzati con le indicazioni del tipo di trauma subito, e sono video molto molto istruttivi, trovo, per quello che può significare oggi la guerra. Si parlava di stress, è una cosa spiegabile dal punto di vista biologico, e che cosa è poi di fatto?
Questa è una cosa interessante, perché appunto quando si cominciò a vedere gli scemi di guerra, 40.000 sono tanti, non si poteva far finta di niente, no? I medici cominciarono a dire che erano conseguenze di problemi fisici, no? Cioè queste persone erano state troppo vicine al luogo di un'esplosione, quindi il cervello doveva essersi traumatizzato fisicamente, doveva aver preso uno scossone, oppure il rumore troppo forte. Dopodiché si è capito che è una questione piuttosto psicologica, il cervello non ha subito una botta diretta. Poi negli ultimi decenni si è capito che questa questione psicologica ha delle basi neurobiologiche, però microscopiche, perché quello che succede è che quando l'attivazione dei circuiti della paura e dello stress è cronica, è costante, occhio che questi circuiti sono benemeriti, cioè normalmente il fatto che noi sentiamo paura o che abbiamo un'attivazione da stress in situazioni stressanti è adattativo, serve, funzionale, serve alla nostra sopravvivenza. Ma quando questa attivazione è cronica, costante, patologica, no? E comincia a essere sempre, sempre presente e magari abbassa anche le soglie o modifica le soglie, l'architettura del cervello cambia, quindi si ha effettivamente una modifica organica, nel senso che cambiano le connessioni tra le cellule nervose, cambia la struttura dei circuiti e si ha un'attivazione costante, sregolata da parte delle parti alte, come dire che uno non si può tranquillizzare perché le parti più primitive del nostro cervello sono sempre allerta e questa attivazione costante può appunto rimanere più o meno tale, può alterare la funzionalità di questi circuiti che normalmente fanno un lavoro normale, ecco, ci spaventano laddove è necessario spaventarci, invece in questi casi uno ha paura in maniera costante. E questa paura non lo abbandona mai. E questa paura si può manifestare in tanti modi, puoi avere continuamente pensieri ossessivi su quello che l'ha suscitata, puoi avere dall'altra parte chiusura in te stesso, no? Quindi ipoaffettività, iporeattività, come una reazione di chiusura totale all'esterno. Occhio che tutto questo a sua volta modifica anche gli assetti di alcuni ormoni molto particolari legati alla paura e allo stress. E quindi poi nel tempo diciamo, può aumentare il rischio di malattie organiche, malattie metaboliche, cardiovascolari, diabete, infarti, eccetera. Quindi le cose si tengono, ormai lo sappiamo tanto, non esiste l'una senza l'altra, non esiste solo il nostro ambito psicologico immateriale, il nostro corpo, sono cose legate.
Per dare ancora in chiusura una cifra, sono 7 milioni i bambini ucraini che in questo momento rischiano non solo traumi psicologici da guerra, ma che vedono anche la loro vita in pericolo. Solo nel Donbass, che è l'area di maggiore interesse per quello che riguarda la guerra in questo momento, e lo è da mesi, sono state distrutte più di 780 scuole. Varrebbe la pena domandarsi che cosa resterà di tutto questo. Ne abbiamo parlato con Silvia Vencevelli, che ritroviamo domani 8 e 18. Intanto grazie e buona giornata.
Grazie, buona giornata anche a voi.
Rete 2.